Secondo capitolo, l'inizio di un incubo. Il parere di quel dottore ci tranquillizzò parecchio. Infatti, dopo averla visitata, ci disse che la bambina era sana, i riflessi erano quasi nella norma e che era parecchio vispa e intelligente. Quindi ci consigliò di fare qualche indagine. Niente di preoccupante, disse. Potreste effettuare dei controlli anche esternamente perché non necessita di un ricovero. Ma nonostante il fatto che quel dottore fu molto ottimista, noi pensammo di ricoverare la bambina in modo da anticipare i tempi, credendo così di mettere presto fine a quel problema. A quel punto della mia esistenza è stato come se la vita mi stesse preparando il conto. Avevo avuto tanto dalla vita e ne ero perfettamente consapevole. Ho vissuto un'infanzia bellissima, ricca di emozioni e divertimenti, spesso a contatto con la natura. Anche l'adolescenza fu quasi magica. Essendo la più piccola di 4 figli, ero viziata da tutta la famiglia. Ho vissuto in modo spensierato, sano e felice. Insieme ai miei 15 anni arrivò il grande amore della mia vita, un amore completo, magico e unico. Tutto era perfetto. A 20 anni coronai il mio grande sogno, lo sposai, e con l'arrivo delle mie 3 bambine la mia felicità era totale. Fino a quelle lunedì 3 luglio. Quando nella tarda mattinata ebbe inizio l'apocalisse. Si può facilmente immaginare quello che un genitore può provare durante un prelievo di sangue in una bambina di soli 3 mesi di vita. Uno strazio. Più di un'ora di torture continue, per poi proseguire la ricerca di una vena e poter così avviare le indagini per la somministrazione della terapia. Un inferno il ricordo di quel pianto disperato, di quello sguardo alla ricerca della sua mamma e del suo papà. Era come se ci parlasse, come se implorasse il nostro aiuto. Quegli occhietti gonfi di lacrime ci chiedevano perché non la stessimo aiutando, perché la facevano soffrire così tanto, mentre noi ci leggeravamo il cuore, incapaci ovviamente di poter intervenire. Finito il primo strazio, ci accompagnarono alla stanza. La piccola si era calmata, ma i suoi singhiozzi proseguirono per oltre un'ora. Solo verso la serata riuscimmo a rivedere quel suo dolcissimo sorriso, ma le sue manine tenevano i pugni stretti, serrati. Ricordo quando, giocando con lei, io cercai di aprirglieli. Lei richiuse e si spaventò terribilmente. Con il cuore gonfio di pena, capì che quello era stato un chiaro messaggio di paura e di terrore. Non rividi mai più quelle sue manine aperte, distese e rilassate, neanche mentre dormiva. Verso sera tutta la nostra famiglia ci raggiunse all'ospedale. Ovviamente erano tutti molto preoccupati, ma la loro presenza ci confortò molto. Ma un grosso problema si aggiunse al dramma che stavamo vivendo, il comportamento di quei sanitari all'ospedale. Dire che il comportamento che assunsero quei dottori fosse strano è dire veramente poco. Arrivavano gruppi in quella stanza e si mettevano a scrutare la bambina. Ricordo quelle scene, davvero inquietanti. In breve quella stanza si trasformò in un via vai di medici e di tirocinanti, visto che anche l'università era coinvolta in quella struttura ospedaliera. Anche la gente delle altre stanze veniva a curiosare, cercando di capire cos'era dovuto tutto quell'interesse. Ed io avvertivo quei loro sguardi impietosi che mettevano i brividi. I dottori indisturbati ipotizzavano teorie con termini medici a noi sconosciuti. Di conseguenza noi non riuscivamo a capire niente. Eravamo molto ignoranti in campo medico, e loro neanche rispondevano alle nostre domande. Ci invitavano semplicemente a pazientare, ripetendoci che erano in corso delle indagini. Pazienza, ma quale pazienza avremmo dovuto avere? E soprattutto quale supporto psicologico nel dover assistere a tutto quell'inferno senza capire niente? Il mattino seguente mi ordinarono di sospendere l'allattamento al seno. Era l'unica cosa che mi era rimasta, l'unica cosa che mi permetteva di tranquillizzare la mia bambina, di coccolarla, di aiutarla, e senza quasi rendermene conto entrai nel panico totale. Non riuscivo a trovare uno spiraglio di luce. Ogni mio pensiero era indirizzato per via di quegli strani comportamenti dei medici verso la negatività, arrivando alla conclusione che la mia bambina avesse una malattia gravissima e che sicuramente rischiava la vita. Ecco che cosa pensavo. La notte, quando lei dormiva, mi allontanavo da quella stanza, dato che ad accudirla ci pensavano le nonne, che facevano a turno per rimanere con lei. Allora io, approfittando del fatto che la piccola fosse in buone mani, evadevo nella mia totale disperazione. Il silenzio della notte era opprimente per me e lo trascorrevo vagando nel corridoio di quel reparto. A notte inoltrata raggiungevo un piccolo atrio dove si trovava la Madonna della Salute e trascorrevo ore ed ore a piangere e a pregare. Rientravo solo alle prime luci dell'alba. Giorni e giorni d'angoscia. Non una sola parola di conforto da parte di quei medici, ma soprattutto nessun accenno riguardo al problema della bambina. Per me fu come vivere quei giorni in un'altra dimensione, bloccata e incapace di esternare qualsiasi cosa, e la costante indifferenza dei medici nei miei confronti alimentò quella terribile angoscia. Al sesto giorno finalmente fu emesso il verdetto. Arrivarono 3 medici e uno di loro iniziò a spiegarci che la bambina soffriva di una malattia metabolica, nello specifico un'intolleranza alle proteine. Per questo motivo il caso non era più di loro competenza e ci avrebbero dovuto trasferire in un centro specializzato per le malattie metaboliche dell'infanzia, dove avrebbero studiato un'alimentazione adeguata al suo metabolismo. Ci suggerirono 2 opzioni, entrambe valide come referenze, Roma o Napoli. E noi scegliemmo Napoli, perché era meno distante dalla nostra abitazione. Sapere che la bambina non fosse in pericolo di vita mi fece davvero prendere un sospiro di sollievo, anche se mi angosciava il ricordo di quei medici, di quei volti seri e preoccupati e dei giorni che passai in quelle condizioni. A quel punto la saggezza dei nonni ci portò a battezzare la bambina prima del trasferimento. Era il 9 luglio quando organizzarono il rito battesimale. Si fidarono a un frate che ogni domenica celebrava la messa in quell'ospedale. Io mi sentivo un po' angosciata all'inizio, ma mi riproposi di non piangere, pensando in modo positivo. Osservavo Anastasia. Lei era serena e molto vivace quel giorno. Sembrava quasi che capisse cosa stesse succedendo e partecipò attivamente al rito. Infatti afferrò la candela accesa in modo deciso, mantenendo ben salda la presa. Zia Tina, la sorella di Saverio, faticò molto nel cercare di farle allentare la presa. Lei aveva il ruolo di madrina, mentre Joy, suo ragazzo, divenuto poi suo marito, le fece da padrino. Quella scena fu molto divertente e la nostra piccola con quel gesto fece ridere tutti i presenti, i nonni e le altre zie, mentre le piccole pesti Maria e Giusy fremevano all'idea di potersi appropriare di quella candela. Nonostante il tutto si svolse dentro una stanza d'ospedale, si rivelò una bellissima cerimonia. Fummo tutti uniti e raccolti in preghiera, divenuta poi molto commovente quando quel frate fece una bellissima preghiera implorando il nostro Dio affinché potesse ridare la salute alla bambina. In quel momento iniziammo a piangere tutti. A scuoterci furono Giusy e Maria. Giusy aveva preso possesso della candela e Maria gliela sfilò dalle mani dileguandosi subito dopo. I nonni si occuparono a mettere pace tra le bambine mentre noi salutammo quel frate.